Peccato il Vangelo della giusta domenica è nuovo. È anche la prima volta che viene presentato ai fedeli la nostra considerazione durante un'azione liturgica. E al primo aspetto sembra un tratto evangelico di ordine giuridico, cioè il Signore si presenta un procedimento di giudizio. Oggi si direbbe un procedimento dottrinale, un procedimento di ortodossia. Il Signore presenta, il Signore ci fa considerare un problema al quale di solito noi pensiamo poco. E dopo il secondo concilio vaticano ci pensiamo ancora di meno. E qual è questo problema? Il problema dell'ortodossia. E cosa vuol dire ortodossia? Una parola greca. Ortodossia significa la dottrina giusta, avere la dottrina giusta, seguire la dottrina giusta, insegnare la dottrina giusta. Allora si dice, quella è una persona ortodossa, quello è un parroco ortodosso, quello è un prete ortodosso, cioè ha la dottrina giusta, cammina bene. Non ha opinioni strampalate, non ha opinioni strambe, non ha opinioni più o meno create da lui, ma ha la dottrina santa, santa inviolabile della Chiesa. Cari fedeli, questo sembra un problema astratto, un problema da università, e invece è un problema di vita, è un problema di buon senso cristiano. Nelle poche parole che intendiamo dire, speriamo che siano veramente giuste e adatte allo scopo. Girano oggi, come giravano ieri e come gireranno sempre, un mucchio di errori su tutti i campi, nella Chiesa, proprio nella Chiesa Cattolica. Errori sulla famiglia, errori sui sacramenti, errori sulla natura di Dio, errori su Gesù Cristo, sulla Madonna. Basta aprire i giornali qualche volta, non solo, ma dopo il Santo Concilio Vaticano II, molti si sono creduti autorizzati a dire qualsiasi cosa passa per la mente, a far entrare nella Chiesa, attraverso la porta di servizio, quelle eresie che la Chiesa in tanti secoli ha combattuto fino a sangue. Ecco quindi l'importanza. Vedete, ma padre nostro, ma come facciamo noi poveri uomini e povere donne a seguire questi problemi? Li possiamo tutti seguire con la voce del cuore. C'è una sensibilità di verità che viene dall'anima buona, dall'anima che sa pregare. Per esempio, ci sono stati alcuni teologi, dopo questo concilio, i quali hanno detto la virginità della Madonna non è importante, non è provata. Può essere una metafora orientale. Questa è eterodossia, questo è errore. Perché? Perché la Santa Chiesa ha definito l'Immacolata La Santa Chiesa ha sempre creduto la concezione virginale del Verbo incarnato Figlio di Dio. Una buona persona, una madre di famiglia, una buona nonna pia, queste cose le capiscono. Non le capiscono i teologi, peggio per loro! Peggio per loro! Ecco quindi, e allora entriamo nel nostro argomento. Così il Santo Padre Paolo VI ha preso posizione su punti molto difficili della morale e della dottrina cattolica. Ha combattuto l'abuso e la profanazione del matrimonio con l'enciclica Humanae Vitae e tanti si sono messi a criticare il Papa. Ecco quindi che l'anima buona dice questo non va. Quel prete che dice così sul Papa non fila dritto. Io non devo dar retta a quello. non devo dar retta a quel prete che va contro il mondo. E allora come bisogna fare? Se lo insegna Gesù,
eccolo fa nel Santo Vangelo.
Dobbiamo amare con carità quella persona, primo passo. Ma padre, amica, lei non sa quello che ha detto oggi in predica lei?
Adesso sbaglio, venite a dirmelo, fratelli, venite, fatemi la carità.
Amica, vero? Il Santo Padre ha detto questo, questo e questo. Noi abbiamo creduto che la Madonna è immacolata, che il matrimonio cristiano deve essere santo e non si può fare qualsiasi cosa. Che il divorzio è contro la dottrina cattolica. Chiaro? Quindi, dice, no, quello che lei ha detto non è esatto. Se quello alza le spalle e non dà retta,
ecco cosa dice il Santo Vangelo.
Prendiamo duro su tre persone
e andiamo da questa persona
e facciamo presente, ecco, guardi, sta.
E praticamente,
se c'è qualche cosa che turba la vostra coscienza, avvisiamo qualche persona che sia in grado di intervenire.
C'è un fedele qualsiasi?
Può
essere qualche sacerdote di cui voi avete piena fiducia.
Ma bisogna fare qualcosa. Bisogna fare qualcosa. Ognuno di noi che sente un errore e rimane indifferente diventa responsabile, in secondo luogo, di quell'errore. Perché non dà testimonianza. Se girano per la parrocchia, per le famiglie, gira della gente che fa propaganda su certi modi di intendere la confessione, di intendere il matrimonio, di intendere la vita cristiana, contro i principi sani e provati e approvati dalla Chiesa, bisogna fare qualcosa. Ah, ma non tocca a me, tocca a ciascuno di noi. Se si sviluppa in un incendio in una casa, tutti sono impegnati a spegnere l'incendio. Ma terza istanza, prima istanza, correzione fraterna, faccia a faccia, cuore a cuore. Seconda, intervento di chi può intervenire. Terza istanza, intervento di chi deve intervenire. Chi deve. Ed è l'assemblea, cioè la Chiesa. La Chiesa ci sono le autorità. C'è il Papa, c'è i vescovi, ci sono i collaboratori del Papa e dei vescovi. Se fossimo stati pronti qualche volta a avere questa sensibilità dell'ortodossia, forse tanti guai della Chiesa non ci sarebbero. Detto questo, finiamo, miei buoni cari fratelli, finiamo con la conclusione del Vangelo, che è una conclusione piena di amore, piena di luce, piena di conforto.
Ecco qua, dice: ciò che voi, tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo.
Tutto ciò che sceglierete sarà legato anche in cielo. Questo si dice dell'autorità. C'è un'autorità divina, viva, presente nella Chiesa e nella fine del mondo. Ed è l'autorità della salvezza dell'anima, della salvezza della verità. Dobbiamo avere questa fiducia e pregare per la tua fama, che intervenga al momento futuro, che intervenga prima che l'incendio di altri, che intervenga prima che il disastro sia irreparabile. Questo si fa con la preghiera, ma si fa anche con la partecipazione, si fa con la segnalazione dal nostro punto di vista, secondo quello che l'anima nostra ci dice e secondo le nostre possibilità.
Un argomento un po' arido,
ma ha la sua profondità. E il Signore finisce, ecco, in verità io vi dico ancora, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa,
il Padre mio che nei cieli
la conceverà, perché dove sono due o tre venite nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ed è questa parola di grande consolazione. La vita cristiana è una vita di sofferenza, di prova, di tribolazione. E più andremo avanti, più si svilupperà appunto questa vita frenetica moderna, più la vita cristiana diventerà difficile, diventerà quasi come una vocazione segreta dello Spirito Santo per poche anime rette. Allora riuniamoci insieme, prendiamoci a pregare in chiesa, nelle famiglie.
In chiesa, certo, la chiesa è il luogo
pubblico, appunto, del conto mistico di Dio. In chiesa, come questa mattina, qui, vicino al Signore. Una preghiera detta in famiglia tra di voi,
moglie, marito, figlioli, nonna e nonno, quello che è,
oppure qualche altro parente che viene tra voi.
Ah, una vibrazione speciale. Sembra quasi che attorno a tutti i grandi luce di Dio, che un nuovo tipo di rapporto si istituisca tra le vostre anime.
Non è così?
Se due o tre di voi finiscono
di più,
facciamolo! Fatelo!
Voi!
E allora ecco, prima di mangiare, quando c'è qualcosa di importante da decidere, una preghiera.
E allora ecco che al capo tavola si mette Cristo, come a Eros.
E non è bello
che a capo tavola, di dentro a noi, e in mezzo a noi, c'è presente Cristo, il figlio di Dio?
Vedo che mi sono.